Qual è la sua urgenza teatrale?
Il teatro è un luogo dove si incontrano le persone, quindi in qualche modo le persone che si incontrano, sì, dall'origine del teatro, dalla tradizione della tragedia greca, il teatro shakespeariano, in fondo la comunità che si incontra per riflettere sul tempo dove siamo, su chi siamo. Quindi penso che sia comunque una zona di verità, comunque una ricerca di verità, di lucidità, di sobrietà, di potersi guardare in faccia così.
E questa è la cifra stilistica che dagli inizi ha portato Pippo Del Bono alla sua poetica teatrale.
Sì, anche se poi mi piace sognare, mi piace viaggiare, mi piace entrare nell'irreale. Però sì, per me è sempre una zona di pulizia, di purezza, qualcosa che c'entra anche col senso del rito, che quindi è legato anche al corpo, al rapporto con parlarsi non solo con le parole, ma parlarsi con tutti quegli elementi che appartengono agli esseri più diversi, più che comunicano in modo diverso. E col teatro secondo me deve andare oltre la parola, oltre la narrazione, oltre personaggi, almeno soprattutto in questo tempo. Non si riesce mai a cogliere chi siamo, chi sono le persone che ci governano, le persone che, quelle buone, quelle cattive, quelle giuste, quelle ingiuste, no? Sono tutte maschere, tutte. E quindi più che mai per me il teatro deve avere quel provare, perché poi la verità probabilmente si capisce solo sul punto di morte. Però provare ad avvicinarsi, forse c'è una tensione ad avvicinarsi comunque a quella verità che sta al ponte tra la vita e la morte. Ecco, credo che sia anche quello.
La morte è un nucleo centrale in tutti gli spettacoli, o per evocazione, o per immagini, o per citazioni, o anche senso musicale. C'è sempre una sorta di spiritualità negli spettacoli di Pippo Del Bono, che è un po' una ricerca di verità anche questa.
Beh, la morte appartiene alla vita, cioè basta guardarci intorno, tutto nasce, invecchia e muore. Noi siamo una società che in qualche modo parla sempre di morte, ma in verità non si prende mai la morte come parte della vita. È sempre la morte retorica, la morte patetica, la morte demistificata, la morte tragica, la morte violenta, la morte, no? Come senso di vuoto, di perdita, di abbandono. Però la morte è un aspetto fondamentale del vivere, no? E l'arte comunque non può non confrontarsi con quello, perché l'arte comunque, non solo il teatro, va a toccare il senso dell'esistenza, che poi è quello, in fondo, perché siamo qui, anche non lo capiremo mai, però è la trascendenza, cioè andare oltre anche l'incomprensibile. Quindi io non cerco un teatro complicato, mi sembra importante la semplicità, perché la semplicità appartiene agli esseri umani, però c'è complessità. Forse il teatro che faccio io è un teatro complesso ma non complicato. Infatti non a caso io c'ho tantissimo pubblico, questo mi fa molto piacere, di gente che mi dice che loro non vanno a teatro, però nei miei spettacoli vengono, che non sono amanti del teatro, che non sono conoscitori del teatro, eppure sono spettacoli complessi, cioè non sono spettacoli che ti raccontano una storia, però evidentemente non sono complicati, perché parlano alla pancia, parlano delle zone più profonde, che appartengono a tutti. Che sono anche misteriose, come proprio quello, il nascere, il morire, che non capiamo cosa ci sta.
Nella cifra poetica di Pippo Del Bono, la presenza di Bobò è, diciamo, la nascita anche di Pippo Del Bono per la sua versione, diciamo, internazionale, la sua nomea. Questo lavorare con un microcefalo sordomuto e comunque portare in scena la diversità porta anche a riflettere sulla stessa diversità, e anche quella è una sorta di verità, di spiritualità mediata dalla ricerca di verità.
Beh, nella diversità comunque, per me la diversità Bobò è diverso, ma è unico, è straordinario. In fondo tutti vorremmo, dovremmo essere unici. Cioè, purtroppo siamo tutti molto omologati, è una cultura dell'omologazione, ci vestiamo tutti allo stesso modo, seguiamo le mode, seguiamo le, no? I gusti. Se una cosa è popolare sembra che abbia valore, piace a tanti, no, non è quello. Bobò rappresenta un'anima in un corpo diverso, rappresenta un'anima in una narrazione diversa, in un linguaggio diverso. E per questo nel teatro è un essere totalmente straordinario, no? Perché porta dentro tutto quello, porta l'essere bambino, l'essere vecchio, l'essere sordomuto, quindi avere da quel corpo imparato a comunicare con precisione, con essenzialità, porta la coscienza di 47 anni di manicomio, porta sulla pelle il senso del razzismo, che comunque è presente, e poi porta soprattutto anche una grande ironia, una grande leggerezza, una grande libertà, perché essendo fuori dai linguaggi sei più libero. Purtroppo il teatro, gli attori parlano tutti allo stesso modo, c'è tutta un'omologazione anche in quello, no? E allora per me l'arte è sempre stato uscire dai binari. Se sei nei binari, vabbè, si mette in scena delle cose. Poi è interessante essere fuori dai binari. L'artista deve far vedere altri punti di vista sulla vita, se no dentro i binari ci siamo tutti, cioè c'è il polizio, tutti noi seguiamo i binari. Invece è interessante, a me è sempre stato così, meno adesso. È chiaro che se noi facciamo forza della nostra essere belli, biondi, con gli occhi azzurri, no? È chiaro che allora se quello è il modello, figo, figo, per l'uomo, per la donna, è chiaro che quello che arriva con le gambe storte è già un po' un escluso. Però il concetto di bellezza è molto relativo, soprattutto attraverso l'arte. Anzi, io credo, personalmente, faccio più fatica a trovare bellezza nelle persone belle che nelle persone socialmente non considerate belle, perché là c'è una lotta, la bellezza è una lotta. Il ragazzo figo, la ragazza bella, personalmente ho sempre più problemi, ce l'hanno anche loro, ma tirare cosa c'è dentro. La bellezza è una lotta, una contraddizione dentro. No, una persona che sta lottando, una persona che c'è la luce negli occhi nonostante abbia un corpo anche malato, quella è la bellezza, non che sei tutto quello muscoloso. Ecco, quello mi sembra un adeguamento di una bellezza che è un po' stereotipata. Allora, per me personalmente, se problemi deve avere, sì, spesso ho problemi a lavorare con gli attori impostati, con i danzatori impostati, che non riescono poi a rompere quella cosa lì.
Però i suoi spettacoli sono belli, cioè portano a una visione del bello, pur essendo ricchi di queste componenti, di mille sfaccettature, una ridda di citazioni, anche maschere, anche costumi, e una dimensione comunque anche pittorica importante.
Beh, io sono molto legato alla pittura, io vengo fuori da una grande formazione dell'attore, io ho studiato tantissimo la danza, il corpo, l'uso della voce. Io, diciamo che ho sviluppato come musicista moltissimo la tecnica e anche i miei attori. La mia compagnia è eterogenea, ci sono persone che hanno lavorato molto con la danza, molto col training. Lo spettacolo non nasce con un'idea, nasce con un linguaggio molto preciso. C'è uno spettacolo come Orchidee, dura quasi 2 ore, ma è un rito diabolicamente identico ogni volta, anche se cambia all'interno. Identico vuol dire come struttura di tempi, di pause. Io lavoro anche su se gli occhi sono alti o sono bassi, se lo sguardo deve alzarsi delicatamente. Io lavoro su dei dettagli, ma sono i dettagli che poi fanno anche arrivare quella cosa lì, quella libertà. Per questo che c'è un rapporto pittorico, pittorico fortissimo, perché ogni cosa, ogni quadro è sempre lavorato, un gesto diventa una pittura. È molto orientale il mio teatro. Io mi sono formato alla scuola del teatro orientale, ho lavorato per anni, ho seguito la tradizione del teatro balinese, teatro kabuki. Queste sono cose che adesso spesso in un momento in cui magari c'è un po' la moda, quello fa una cosa, che belle idee, ma non, io sono un po' all'antica in quel senso lì, cioè io sono molto legato alla tradizione, perché io comunque rinnovo il linguaggio, ma per me è fondamentale la tecnica del lavoro. C'è una grande tecnica nel mio teatro, infatti spesso la gente pensa che ci sia pathos, ma no. L'emozione del pubblico, ormai io mi emoziono, io c'ho l'altro, l'attore non si deve emozionare, l'attore è un cerimoniale di un rito, troppo facile, troppo banale, la storia della psicologia dell'attore che si commuove, ma no, la commozione è un processo di lucidità. Quando suono un violino con uno strumento più difficile, non è che mentre suono devo fare le note, non posso commuovere, devo essere molto attento a che cosa, come, con l'attore è quello per me. Io mi sono formato con la scuola lì, già nei tempi quando stavo Pina Bausch, per me è stata sempre un'esperienza di assoluta E allora in quel senso poi emerge probabilmente un rapporto con la bellezza, no?
Ha citato alcuni dei maestri. Sono presenti sempre questi maestri?
Ma i maestri sono presenti dentro, che te li porti, poi li uccidi, li cambi, ti allontani, li porti avanti, li abbandoni. Però sì, io sono figlio di maestri, poi i miei maestri sono il teatro, penso a Pina, penso alla tradizione orientale, penso a mia madre, penso a tante, alla musica, penso a Zappa, penso a tutti i musici, a quella musica che mi ha condizionato la vita, penso alla pittura, alla fotografia, all'uso della voce che ho imparato dai riti sciamanici, all'uso della voce che ho imparato come usa la voce in africani. Quindi tutto quello diventa maestro e te lo porti dietro, sì, te lo porti giustamente dietro. Poi dopo li tradisci, poi ci porti dietro i poeti che ti continuano a toccare, penso a Pasolini, penso a Rimbaud, penso a tutti quei poeti che... Anche la grande tradizione, questo spettacolo Orchidea, anche se è apparentemente una negazione del teatro, no? Un lavoro proprio sul vuoto, sullo spazio anche vuoto, sul non essere in scena, non occupare sempre la scena, lasciarmi anche il bisogno di starmene seduto come pubblico tra me e me, non devo sempre vedere qualcosa. Il teatro sono la comunità che si incontra, poi il resto, tutto il resto non è così. L'importante è con la comunità che si incontra. Anche se guardassero un muro bianco andrebbe bene lo stesso. O il mare, ecco, un teatro è quello. Basta che la gente insieme crei un rito di comunità. Questo è importante, questo è molto importante, sì.
Il teatro di Pippo Del Bono, quali compromessi è disposto a scendere? Perché il linguaggio tuttavia è una sorta di sintesi, di compromesso.
Ma devo dire che nel teatro io come artista compromessi, cioè posso accettare dei compromessi, so, vado a fare delle cose, devo andare a fare, dare un premio, a fare queste cose, a prendere tutto un compromesso di mondanità. Poi faccio cinema, io da tanto tempo anche, quindi vabbè vado al festival perché presentano, sto, quello è sulla forma di compromesso. E vado alle cene, anche piacere, mi diverto, quindi c'è tutta una serie per un lavoro che ti trovi sempre comunque a incontrare persone, quello per me sono compromessi, però dal momento che mi metto in scena io non faccio compromessi, cioè non... dal momento che io faccio dei film, ho fatto dei film con dei cellulari, ho fatto teatro che nessuno mi chiede che cosa devo fare, in quel senso no, sì, faccio dei compromessi che metterei sempre più gente, ma non posso perché sennò gli spettacoli sono enormi, però devo dire io tutto è possibile, cioè non è che dico adesso faccio questa cosa perché il pubblico no, io non sono manco capace a ragionare così, cioè io vado. Di sicuro se una cosa l'ho già capita mi annoia, a me piace mettere su delle cose, cioè quando vedo che una cosa mi sorprende a me non l'avevo mai vista prima, anche se poi chiaramente uno si porta dietro i suoi tic, i suoi aggiustamenti, allora quella mi interessa perché la scopro per la prima volta, non è che mi ripeto nelle mie cose, però al suo tempo mi piace scoprire, no? Scoprire delle cose, cioè l'interessante è lo scoprire, non essere sicuri. Infatti ogni nuovo spettacolo per me è un po' un nuovo viaggio di scoperta, allora quello è interessante, scoprire, no? E quindi nello scoprire all'inizio scopri solo tu, io non penso che cosa piacerà al pubblico, ma no, non sono capace a pensare cosa piacerà, poi però mi sembra importante sentire una complicità col pubblico, questo è forte. Spesso devo dire che il mio teatro arriva molto più al pubblico che a certi direttori di teatro, a certi operatori di più. Ci sono posti anche qua in Svizzera, non sono mai andato, sono mai andato a Ginevra, sono mai andato a Zurigo. Cioè, per Zurigo sono stato una volta quando c'era Markus Lunzinger, perché lui era una persona che aveva fatto un percorso dentro il mio teatro. Quindi io proprio ho trovato, se devo dire la verità, spesso i compromessi, se devo dire proprio quello, trovo qualcuno, gestore della cultura o gestore del pensiero culturale, che invece si irrita a vedere un teatro che comunque commuove, questa commozione urta. Però credo che la contesto profondamente, perché io posso capire che uno non ami un lavoro, però a quel punto il rapporto con la gente è importante. Io ho visto direttori di teatri anche che, dopo aver visto spettacoli comunque, come diciamo, complessi, non certo fatti perché piacciono alla gente, col pubblico in piedi, con un rapporto di commozione, ah sì, però io non voglio starci a questo gioco che è tutti come uno spettacolo che porti dentro la gente. E allora sicuramente quel tipo di cosa lì spesso ha creato dei problemi, ma io va bene, sono fiero. Perché io non faccio cose mai pensando al pubblico, però se vedo che un lavoro che attraversa assolutamente zone di non logicità, di comprensione, arriva al cuore della gente, beh, questo vuol dire che c'è un senso quello che stiamo facendo. Poi semmai si aggiungeranno i direttori, gli intellettuali, però va bene, quelli possono arrivare anche dopo. L'importante è che siano le persone, senza però fare cose populiste. Mai, quelli non penso mai, ah, faccio questo perché piace, no, mi arriva solo a me. Evidentemente la tua vita si apre anche a tante persone. Forse c'entra anche il fatto che sono pratico il buddismo, questo ti apre la vita tanti anni, c'è un'apertura comunque.
Quel mantello della notte che mi nasconde, ma quale luce irrompe da quella finestra lassù, e se l'Oriente e Giulietta e il sole, sorge del sole e uccidi l'invidiosa luna già malata.
Siamo Coira nel camerino prima che vada in scena Orchideo, uno spettacolo denso, molto denso, incentrato sulla figura di sua mamma, che è stata importantissima per lei e che si porta continuamente nel cuore, appresso, con cui parla, con cui si confida ancora oggi, a 2 anni dalla sua scomparsa. Nello spettacolo, una delle scene più toccanti, e qui sicuramente anche più commoventi, è del suo ultimo respiro.
Quando l'ho fatto è stato un atto di da samurai, è stato un atto di coraggio, è stato un atto di corpo, è stato prendere quella mia mamma, in fondo ho sempre parlato della madre. Perché no? No, la mia testa non avrei fatto tutto eccetto che fare quello, non mi interessava a quel momento lì tanto era il dolore. Però ho preso la camera e ho ripreso, no, senza pensare assolutamente a cosa sarebbe. Tra l'altro quello è diventato un momento di sangue, il mio film. Diversamente, però quel momento lì, anche l'esposizione che ho fatto a Parigi, cioè da quel commiato poi è stato un percorso importante artistico. Mia madre poi diventa come fare un dipinto di tua madre, cioè il dolore privato e sicuramente l'arte aiuta a superare i dolori. Io ho sempre messo la vita, quando si parlava di AIDS, quando si parlava, io ho sempre messo l'arte come un veicolo per trasformare comunque il dolore, farlo diventare un dolore che non è manco più tuo, un dolore del mio e degli altri. Un dolore, chiamiamolo più universale. Allora quel senso lì privato diventa poi sociale, diventa politico, diventa religioso e ti liberi anche un po' dal tuo privato, giustamente. Non posso permettermi assolutamente di essere triste quando metto mia madre, lo spettacolo sarebbe patetico, anche perché perdo i ritmi, le pause, le sospensioni, i silenzi, l'uso degli occhi, no. Viene sempre in mente uno strumento. Faccio questo pezzo di musica per mia madre, ma devo sempre essere molto attento come tocco le note, come faccio, sennò diventa una cosa melensa, diverso. E mettere la morte come fatto, no? Cioè, quindi a quel punto dimentichi anche che quella è tua madre, diventa un fatto di me. Il rapporto a mia madre, infatti, la tristezza non è nell'arte, diventa la fermi come su una tela. La tristezza poi sono le cose anche un po' più banali, la domenica che non ti fai gnocchi, semmai quella è la tristezza, non certo metterla in scena, no, assolutamente no, lì è un'opera artistica, quell'anzi lì è un atto di coraggio, di amore, ma anche di forza, anche giustamente rompere un cordone, cioè ci sono tante cose quando decidi di mettere tua madre lì, molto di più che il dolore solo, c'è tante robe, c'è la lotta, c'è senso artistico, c'è senso poetico, c'è il dare agli altri, c'è portare la vita dove c'è morte. Se mi viene la tristezza la domenica che non ci sono i gnocchi, ma quelli sono fatti privati miei, no?
Parlando di fatti privati, c'è comunque ancora il senso dell'omosessualità, il senso della malattia. E lo spettacolo, non questo in particolare, non sto parlando di Orchidee, ma parlo degli spettacoli di
Io
Pippo
non vorrei
Del
parlare sempre dei fatti miei, sarei anche uno timido, anche se non sembrerebbe, però è vero, ma diventa un fatto, diventa importante che tu che sei artista parli ancora di cose che comunque poi sono cose che non sono mai veramente entrate in una, inutile che diciamo, ma la verità è più complessa. Io vivo in un paese ancora adesso dove stiamo ancora facendo, con una chiesa, con una decidenda ancora, se gli uomini no, si possono sposare, no, le coppie, non si vede mai due uomini o due donne che si danno mano per strada, ci sono ancora atti di omofobia, di razzismo. È inutile che facciamo finta che le cose, sì, certi ambienti magari sì. Però diciamo, per non parlare dell'AIDS, altra questione che porta dietro una serie di pregiudizi, perché anche se adesso, più adesso di prima, perché adesso oggettivamente io sono sieropositivo da tantissimi anni, ma devo dire la verità che non è manco più un problema. Per comunque adesso sono terapie che funzionano benissimo. Il problema è sociale, il problema è la non accettazione, il problema è comunque un'emarginazione. Allora, se tu artista non ti prendi tu, in qualche modo, giustamente un po', nel parlare di certe cose, che tu pretendi che poi un ragazzo che lavora senza andare nel sud Italia, in Liguria, alla posta, deve dire a tutti che è sieropositivo. Eh no, se lo terrà ben nascosto. Il ruolo dell'artista è anche di aprire dei solchi così. Infatti io ho grandi problemi quando vedo degli artisti nel mio paese che addirittura hanno vergogna di raccontare che sono omosessuali, questo lo trovo vergognoso. Artisti di successo, ma che ti importa? Cioè tu devi dare un senso al tuo essere artista, politica e sociale, se no cosa lo fai artista? Solo perché gli altri ti applaudono. Quindi io tutto questo, mettere questo, io non ho bisogno di dire a tutti. E questo lo so che a qualcuno dà fastidio, ma a me non mi importa niente, avremo sempre... No, tu, ognuno proietta, come me che faccio... Bobò, non è che voglio parlare dell'handicap, Bobò porta bellezza, io voglio parlare di bellezza. C'è una bellezza anche nell'aver lottato per tanti anni con la seropositività, c'è una forza, c'è una... Sono grandi doni che ha ricevuto. Comunque nella zona università c'è delle grandi marce in più. E questo secondo me è un punto di vista importante da dare. È chiaro, se poi tutti devono andare a fare... public relation per l'immagine, magari certe cose è meglio che non si sappiano, però l'artista è anche quello che può tirare fuori bellezza da quello.
Che cos'è la provocazione teatrale?
Mi piace più la parola rivoluzione che provocazione, cioè provocazione può essere qualcosa anche un po' gratuito, cioè ti voglio provocare, poi cosa resta? La provocazione è cambiare binari, uscire fuori da far vedere le cose da un altro punto di vista. Però provocazione è anche un atto d'amore, è soprattutto un atto d'amore. C'è quella frase del Che Guevara che mi piaceva molto, che diceva: un grande rivoluzionario deve essere spinto da un grande sentimento d'amore. Questo mi sembra assolutamente perfetto. Cioè io penso che esistono grandi movimenti dal Gesù Cristo, chiaramente qui la grande rivoluzione del Cristo, del Buddha, del Marx, del Che Guevara, nasce come un bisogno dell'umanità. Io penso al teatro, penso alla provocazione, provocare per creare un cambiamento, però ci deve essere sempre la parola amore dietro, altrimenti spesso la provocazione è solo scioccare per scioccare. Sempre di più in una società disumanizzata come siamo adesso, in cui abbiamo ancora della gente che dice: ma andate via gli extracomunitari, perché assolutamente è incapacità di sapere che noi abbiamo bisogno degli altri, noi abbiamo bisogno per crescere noi. Dobbiamo smettere con questa idea che pensiamo che noi, perché abbiamo la nostra casetta, il nostro conto, dobbiamo cogliere gli altri che ce lo rubano. No, noi abbiamo delle cose in più, ma ci mancano tante altre cose. Ci manca la luce negli occhi, ci manca il sorriso. Io come ricordo quando vado in questi posti in India, gente, vedo questi ragazzini camminavano con i piedi gonfi, che questa malattia pazzesca, e loro con questi visi bellissimi. Io guardavo con la mia camera questi occhi e dicevo: che occhi, che vita, madonna. Che incredibile, come quando vai la gente che non mangia, la gente che si guarda negli occhi, hanno degli occhi bellissimi. Spesso giro per le strade di Parigi o di Roma, vedo degli occhi tristissimi. Io voglio andare a cercare anche quello. Queste persone che arrivano dal mare, voglio andargli a vedere gli occhi, voglio farmi sentire, voglio raccontare la loro storia. Non voglio più pensare sempre che noi, no, anche in Italia, vi accogliamo, vi... Poi certo ci sono le cose concrete, non bisogna fare dei fricchettoni, però... in quel senso lì, allora provocare e accogliere anche, invece rivoluzione è cambiare il nostro modo di guardare fuori da noi. Cambia te stesso e cambia il mondo, dice il buddismo, e questa secondo me è una più grande frase: cambia te stesso e cambia il mondo. O come diceva il Cristo: ama il prossimo tuo come te stesso. Mi sembrano due frasi che ho visto lavorando intorno a questi temi per il mio prossimo film. E questo è interessantissimo, come si avvicina, no? Come c'è un rapporto che poi anche nel comunismo è più profondo, non quello che poi è diventato i comunisti, no? Il pensiero. È un pensiero di fare qualcosa per cambiare il mondo, ma per gli altri. Provocare una scintilla, perché poi questa scintilla provochi un incendio che poi dopo faccia diventare la terra più fertile. La provocazione è un primo passo per creare rivoluzione, per creare amore, per creare armonia. Questi sono tutti i pensieri. Quando inizio a perderne uno, poi posso spesso anche provocare perché voglio alimentare il mio ego. C'è grande confusione, bisogna sempre ritornare a se stessi. Ogni volta dire: ma questo lo sto facendo, quanto io sto cambiando, lo vedo sempre solo fuori da me. Questo per me è il teatro. C'è un momento in Orchidee che dico una frase ispirata da Danton, che dice: prima di giudicare il vero dal falso, il giusto, poi ho aggiunto il giusto dall'ingiusto, bisogna innanzitutto conoscere se stessi. della frase di Marat della Rivoluzione francese. Questa è una frase semplice ma così chiara, no?